abbiamo un amico che ci è venuto a trovare e mi fa molto piacere, Fabrizio Ferrari. Tra l'altro ci ha raccontato una cosa, Fabrizio, io lo devo, posso dirlo?
Prego,
posso
prego, sì.
A microfoni spenti ha detto, sapete, io ascolto la radio con le cuffiette quando vado a correre, capirai, io sono un runner, mi piace tantissimo, ha detto anche questa cosa che ci ascolta, Fabrizio.
Certo. Cioè, ma vi ascolto. No, ma è molto divertente perché, insomma, così resto aggiornato sia sulle parti di mercato che su quello che succede nel weekend.
Ma quando senti qualche strafalcione che pensi?
Dai, mi piace, mi piace tutto. Io sono un ascoltatore non professionista, mi piace proprio ascoltare tutto, mi diverto, mi piacciono i pareri. Non commento, mi piace e basta.
Ma quanti chilometri fai quando vai a correre?
Pochi, 7.
Ah, vabbè, però
poca
insomma,
roba.
Si comincia così.
Per mantenere un po' di forma.
Un po' di forma, va benissimo. Nick, apri tu, dai.
Sì, no, tra l'altro, guarda, dopo avremo anche un contributo con Daniele Faggiano, ma io volevo intanto parlare con Fabrizio perché di solito il mercato di gennaio, Fabrizio, non è un mercato particolarmente intenso. L'anno scorso è stato disastroso, l'anno scorso eravamo a parlarci tra di noi. Zero notizie, ma secondo te come va a finire? Poi a un certo momento sono apparsi gli arabi quest'estate e si è aperto tutto un altro mondo. Però rimanendo diciamo a questo mercato di gennaio che ti riguarda, io siccome mi piace anche un po' indagare sulle operazioni che poi naturalmente tu riesci sempre a tenere in maniera molto segreta e gelosa, quindi insomma non sei uno, cioè se ti si becca ce le confermi, se non
esatto.
ti si becca diventa impossibile,
è il
tuo mantra. Ecco, Genge Miss a Frosinone, ho guardato che questo ragazzo, questa operazione che tu hai fatto praticamente all'inizio del mercato, giocava in terza serie francese.
Esatto.
Come nasce questa operazione e soprattutto è una proposta da parte della gente o anche una grande conoscenza da parte di Guido Angelozzi?
Ma guarda, con Guido Angelozzi e con i suoi scout abbiamo ormai una buona relazione perché è andata molto bene con Antonio Iono. Antonio Iono che ha lo stesso tipo di percorso di Genge Miss, viene dal Boulogne.
E sta facendo bene.
Sta facendo molto bene, secondo me è uno dei terzini più interessanti, i giovani che ci sono in Serie A, perché può giocare a sinistra, a destra, è veramente un giocatore con una fisicità importante. Per me l'anno prossimo può essere pronto per un livello più alto. E vista questa fiducia che c'è reciproca con lo scout e con Guido Angelozzi, abbiamo lavorato su due o tre profili e Genge Miss rappresentava il giocatore più facile e più pronto per il campionato italiano per caratteristiche. E insomma, ormai con Guido c'è un rapporto tale che
la terza serie francese, tu che conosci molto bene il campionato francese, no? Quindi, vabbè, tutti i vari livelli, la Ligue 1, la Serie B francese, ecco, dalla terza serie alla Serie A italiana, secondo te quanta differenza c'è oggi?
C'è un abisso. Sì. C'è un abisso però di squadra. Ma tu devi come vedrete sempre, in realtà di squadra c'è un abisso, ma in realtà i singoli sono molto forti in Francia. Quindi devi stare attento e devi trovare il giocatore giusto, perché poi il giocatore giusto in un contesto diverso ti dà una sensazione totalmente diversa che ti può permettere di sognare di vedere un giocatore effettivamente ad alto livello.
Posso chiedere una cosa a Fabrizio? Scusa, mi incuriosisce. Quando ci sono questi calciatori così che vengono, cioè come avviene la procedura dell'individuazione e della li segui personalmente?
Sì, allora, Genge Miss è un mio giocatore. È un mio giocatore, io ho tre scout a Parigi e questi tre scout mi segnalano vari giocatori, li vedo prima in televisione, poi guardo un certo numero di partite, perché prendo l'aereo, vado a vederli.
Li vai anche a vedere che tipo,
sì,
dopo
nella ovviamente,
vita, come...
certo, esatto. li conosco, cerco di capire se effettivamente hanno un approccio giusto e secondo me, insomma, i miei scout cercano di scremare, no?
Fanno già un lavoro, certo, di scrematura loro.
Quindi alla fine effettivamente vado su pochi profili che secondo me hanno un profilo internazionale che è quello che mi interessa a me.
E poi tu dopo li proponi?
E poi dopo li propongo. Ho la fortuna che adesso effettivamente una volta all'anno mi capita una bella operazione di questi ragazzi che riusciamo a prendere in Francia. Per me è un orgoglio perché vuol dire che il lavoro di squadra di FK Sport Management è buono.
È una zona battuta adesso la Francia, perché io commentavo insieme a Nick anni fa il campionato francese e dicevo sempre, venivano fuori questi giocatori giovani molto interessanti, ho detto perché nessuno va
un po'
di più? Adesso invece
vanno.
Mi sembra che sia diventato un terreno molto percorribile.
Io dico sempre che noi arriviamo sempre terzi / quarti, perché partono e arrivano prima i tedeschi, che hanno scout in tutta la Francia, dopodiché arrivano gli spagnoli, poi arrivano i portoghesi o gli inglesi su alcuni profili e quindi noi siamo sempre dietro. Io, essendo italiano, ovviamente spingo la causa italiana in questo senso e cerco di portare i migliori talenti in Italia per anche una situazione di orgoglio personale. Mi fa piacere se questi ragazzi riescono in Italia. E quindi mi piace, insomma, credo che sia uno dei pochi aspetti divertenti di questo lavoro, che è molto stressante.
Senti, di Akite Palermo ce la racconti?
Di Akite Palermo è una trattativa difficilissima, una trattativa che insomma ha creato vari contrasti, ma era inevitabile, perché giustamente la Ternana teneva il giocatore, la Ternana giustamente non voleva privarsi di un giocatore importante, e quindi abbiamo dovuto trovare una quadra anche dal punto di vista economico per riuscire a convincere la Ternana a cedere un giocatore importante. Il Palermo d'altronde era convinta della forza del giocatore, quindi ha messo un bel impegno su questo tipo di operazione.
Senti Fabrizio, io volevo chiederti una cosa per quanto riguarda il Lille, no, in generale, perché il fenomeno Lille qualche anno fa ha prodotto talenti, e ti chiedo una motivazione sul perché quest'anno Jonathan David sta facendo questa fatica enorme a essere il giocatore dell'anno scorso.
Guarda, io, tu sai che ne abbiamo già parlato varie volte, Jonathan David per me è un giocatore forte, un giocatore che ha una fisicità completamente diversa dall'80% degli attaccanti che ci sono in Europa. E è chiaro che bisognerebbe andare nello specifico per capire bene le motivazioni di una stagione in tono minore, ma credo che queste possa capitare un po' a tutti gli attaccanti, e a un club che purtroppo un po' per filosofia vende tanti, troppi giocatori ogni anno, e quindi nel rinnovamento a volte non riesci a ritrovare la continuità che invece ti serve per quel tipo di giocatore che deve fare lo scatto per andare in un club importante.
Senti, volevo chiederti proprio a proposito di David, che secondo me rimane a mio avviso anche un obiettivo di un paio di squadre italiane, non so se poi lo prenderanno o meno il Milan, ma anche il Napoli, perché se va via Osimhen secondo me è un giocatore che devono monitorare. Sono secondo te ha un contratto in scadenza, mi sembra 30 giugno del 2025, cioè ha un altro anno e mezzo con Lille. Quanto potrebbe valere alla fine di quest'estate?
Perché tu sai bene che è difficilissimo.
Sì, però il Milan si è fermato a un certo punto perché ha capito che non avrebbero mai fatto mezzo sconto quelli del Lille.
Sai, io conosco molto bene il presidente. Stiamo parlando di un dirigente che prima era al Paris Saint-Germain, quindi sa trattare ad altissimo livello. Per me è una valutazione che dipende molto dal mercato che può avere quest'estate, che diventa il mercato in cui il giocatore verrà ceduto.
Ecco, e poi un altro nome che ti volevo fare, e che siccome è stato accostato molto, no, sempre al Milan, è di Guirassy, che gioca nello Stoccarda e che ha questa clausola da 17 milioni che poi alla fine sono però esercitato, perché si poteva già fare.
Mi piace il giocatore.
Ti piace?
Molto.
Ecco, secondo te è uno, su David non ho dubbi neanche io, che secondo me lo mette nel campionato italiano e fa bene. Lui secondo te ha lo stesso, diciamo, può fare lo stesso percorso,
guarda,
può avere un problema di inserimento?
Guarda, io faccio un esempio diverso, no? Però comunque similare dal punto di vista filosofico, nel senso che comunque Thuram, quando è arrivato in Italia, è arrivato con 2 milioni di dubbi. Ma come gioca esterno, gioca a punta, gioca a seconda punta.
Non è diventato uno dei dubbi, erano all'Inter, esatto. Perché l'hanno sempre voluto.
Esatto. E io credo che chi conoscesse un po' il giocatore sapeva che sarebbe andato bene,
sì.
Non c'erano dubbi, ha una fisicità enorme, preponderante.
Sì, sì, sta facendo. Posso chiedere una cosa,
sì,
Fabrizio?
Poi lo liberiamo, perché gli abbiamo preso 5 minuti. E poi
ho anche finito la voce,
no,
ragazzi.
No, se vuoi parliamo di volley.
No.
Mi incuriosisce una cosa, visto che parlavate del Lille.
Sì.
Come sta operando tuo giudizio Fonseca? Perché è un allenatore che a me è sempre piaciuto. Ti devo dire che quando ha lasciato la Roma mi è anche dispiaciuto, perché secondo me aveva fatto un certo tipo di lavoro che gli si poteva dare continuità, no?
Per me è un giocatore giusto, cioè un giocatore, scusa, un allenatore giusto per quel progetto lì, perché lo forzano ad avere più fiducia nei giovani. E lui, che comunque aveva portato nella prima squadra della Roma molti giocatori giovani, anche se li utilizzava molto poco rispetto alla gestione successiva, secondo me lì è costretto, e a quel punto lì migliora anche lui. Perché per me comunque, come filosofia di gioco, io avevo pensato, per esempio, quando il Napoli doveva prendere un allenatore, che prendesse lui, perché a me piace molto.
Che allenatore può prendere allora il Napoli di fino avanti?
Bella domanda. Non
come,
saprei
come davvero. Diciamo profilo, ecco, che tipo di profilo?
Io prenderei un profilo come Fonseca, per me è una
Motta,
bravo.
Diciamo
Motta.
Così.
Oddio, sai, Motta
non dire italiano,
Motta
No, non dire italiano.
Non dico italiano.
Non dire italiano, così almeno non creiamo.
No, sconquassi, cose, polemiche.
Già i nostri problemi ce l'abbiamo.
Ecco. No, guarda, ti dico la verità. Per me Motta è un grandissimo allenatore. Io lo seguo da quando faceva l'Under 19 del Paris Saint-Germain.
Che aveva delle referenze proprio importanti, io mi ricordo.
Si vedeva chiaramente che era un allenatore di uno spessore diverso. Per cui è un investimento, perché hai un modo di giocare complesso, ti ci vuole tempo. Però forse il Napoli, in questa fase di ricostruzione,
potrebbe essere l'uomo giusto.
Può essere l'uomo giusto, sì.
Ultima domanda prima di liberarti: sei qui anche per la mantia, no?
Sono qui anche per la mantia.
E quindi percentuali, diciamo così, di traguardo finale, dove lo possiamo...
Non lo so, io mi sono state prospettate alcune possibilità, con la Feralpi ne abbiamo ragionato. Io credo che in questo momento il giocatore rimanga alla Feralpi Salò, però sono qua. Vediamo quello che succede.
Bene, bene. Ti stai divertendo come
no,
sempre?
Per niente.
No. Siamo in due. Vabbè.
L'ultimo giorno non mi diverto per
esatto.
niente.
Esatto, però l'ultimo giorno secondo me sta diventando anche un po' moscio, diciamo le cose.
Sì.
Possiamo dire, una volta non era così.
No, era molto
più frizzantino.
Era più frizzante.
Vorrà dire che ci metteremo una partita a padel.
Siamo pronti.
Lo spazio c'è.
Porto la borsa la prossima volta.
Va bene.
Ragazzi, grazie mille.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.